Ciao, benvenuto, benvenuta in questa nuova puntata del nostro podcast che ha l'obiettivo di far conoscere tutto il mondo della europrogettazione, quindi come funzionano i fondi europei, come si lavora con i fondi europei, come ci si diventa europrogettista e tutte le altre opportunità che possono sorgere grazie appunto ai contributi offerti dalla Commissione europea. Prima di tutto io mi presento, sono Mattia Di Tommaso e sono il presidente di Idea Europa, che è un consorzio internazionale che si occupa proprio di scrivere, gestire, rendicontare progetti finanziati dalla Commissione europea. A parte questo, facciamo anche formazione specifica su come diventare europrogettista. In questa puntata del podcast parleremo proprio della figura dell'europrogettista. Ne avrete sicuramente sentito parlare, o magari no, ma è una figura sicuramente in ascesa che si occupa specificatamente di supportare associazioni, enti, aziende private, piccole e medie imprese e tutti coloro i quali, avendo nei requisiti, possono accedere ai finanziamenti europei, li segue, li supporta e li aiuta nella pratica o comunque nella procedura per ottenere un contributo europeo. In realtà l'europrogettista entra subito in gioco quando bisogna preparare, pensare e studiare l'idea progettuale che poi va redatta secondo il formulario specifico della Commissione europea e appunto prima di andarlo a redigere deve selezionare attraverso un'attenta attività che si definisce scouting dei bandi quella che è la call, quindi il bando più indicato, più idoneo per l'idea progettuale che vuole sottoporre ad una richiesta di contributo economico. Quindi c'è la disamina dell'idea, che ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi viene promossa dal proprio cliente, quindi dalla propria realtà che si vuole supportare. Una volta che abbiamo definito le idee, l'idea principale, gli obiettivi principali di questa idea progettuale, andiamo poi a fare la ricerca sul portale ufficiale della Commissione europea per andare appunto ad analizzare quelle che sono in quel momento storico le opportunità di finanziamento che meglio di altre possono andare nella direzione di finanziare quella idea progettuale. Le opportunità sono tantissime, sono divise in programmi quadro, sono divise in round, quindi non sono sempre immediatamente disponibili. Molte, per esempio, sono in prossima apertura e quindi sarà dovere del progettista andare a monitorare quelle che sono poi le finestre di apertura e chiusura di un bando. Una volta selezionato il bando, letta la normativa di riferimento e soprattutto il regolamento di quel programma, di quella call, che va a specificare in modo molto dettagliato tutte le caratteristiche, tra cui per esempio chi può partecipare, quanto è l'ammontare del budget disponibile, quali attività si intendono finanziare e quali attività invece non sono finanziabili, la durata del progetto e altre caratteristiche. Quindi si inizia poi ad entrare, ad accedere nel formulario ufficiale e appunto si lavora alla compilazione completa, cercando di essere il più possibile esaustivo, chiaro, comprensivo e soprattutto scrivere un'idea progettuale che sia coerente con le caratteristiche del bando a cui si sta rispondendo. E ovviamente l'obiettivo finale è quello di convincere i valutatori della Commissione europea che quel progetto, quel tuo progetto è meritevole di approvazione di finanziamento e quindi cercare di essere il più anche persuasivi da un punto di vista estetico di scrittura, ma soprattutto completi rispondendo a tutte le domande che il formulario ha l'esigenza di chiederti e di sapere. Andiamo però nel dentro della figura professionale, perché è una domanda che mi fate molto spesso, e cioè in cosa consiste, come si diventa europrogettisti, quali sono le caratteristiche principali. Ecco, proprio su questo ultimo punto vorrei dedicare la puntata di oggi, e cioè un po' capire questa figura quasi mitologica dell'europrogettista e quali possono essere, a mio avviso, le caratteristiche principali su cui maggiormente soffermarsi. La prima, assoluta, indispensabile e non assolutamente rinunciabile è la formazione. e l'aggiornamento costante. Su che cosa? La formazione sicuramente sul meccanismo di funzionamento, e cioè è impossibile per un progettista affacciarsi al mondo professionale dei fondi europei senza conoscere il meccanismo di erogazione dei contributi, il meccanismo decisionale che c'è dietro ad ogni proposta progettuale inviata, al meccanismo di funzionamento dei programmi comunitari che, come abbiamo avuto modo di spiegare in altri podcast, sono a durata settennale, vengono definiti anche programmi quadro. Quindi capire in qualche modo, come funziona anche dal punto di vista meramente pratico la consultazione della documentazione ufficiale, i regolamenti, cosa è finanziabile e cosa no, cosa soprattutto non sono i fondi europei, cosa non rappresentano, ad esempio, i contributi comunitari. E la formazione è molto importante perché ovviamente uno degli errori, direi quasi imperdonabile per un europrogettista, è quello di andare a richiedere dei finanziamenti o comunque a presentare un progetto rispondendo ad una call che ha caratteristiche diverse, quindi sbagliando la call oppure semplicemente scrivendo nel progetto delle cose che da regolamento o da guida del programma non sono ammissibili. Quindi una formazione molto dettagliata sul meccanismo, sul funzionamento e proprio sul processo che permette ad una organizzazione, profit o no profit, pubblica o privata, di beneficiare di un contributo europeo. Quindi non solo il meccanismo che permette l'approvazione e la concessione, ma anche e soprattutto la normativa e i regolamenti che regolano la disciplina della fase di implementazione e quindi anche di rendicontazione di un progetto, ovvero il momento che tutti noi sempre speriamo ed aspettiamo, che è quello in cui il progetto è stato valutato positivamente, quindi ha ricevuto un punteggio, una valutazione premiante, e quindi è stata considerata meritevole di un finanziamento pubblico, e quindi da lì a poco arriverà un contributo direttamente sul conto corrente dell'ente beneficiario, che in questo caso chiameremo ente applicante, cioè il soggetto giuridico che a nome di tutto il consorzio presenta la domanda di finanziamento ed è anche responsabile ovviamente della sua implementazione e rendicontazione. Aggiornamento costante? Sì, perché ovviamente non sono regole fisse, sono delle considerazioni, delle norme, dei regolamenti, dei principi attuativi che variano e bisogna comunque rimanere sempre aggiornati e ovviamente anche un aggiornamento costante su quello che riguarda il mondo globale. Un europrogettista non può permettersi il lusso di scrivere dei progetti senza andare a aggiornarsi su quello che è il contesto internazionale su cui poi effettivamente non solo lui opera come professionista, ma soprattutto il progetto che andrà a presentare e glielo auguro a vincere, dovrà essere realizzato e quindi avrà un impatto reale sulla vita dei contesti locali, sulla vita di alcuni specifici target dei cittadini e quindi è imprescindibile rimanere aggiornato su quello che è la questione europea su tutti i punti di vista, da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale. Secondo consiglio che mi sento di dare è quello di sviluppare delle competenze di scrittura efficaci, cioè imparare a trasformare un'idea in un progetto di 40, 50, 60 pagine. È una cosa non facile, è una cosa non scontata, è una cosa tra l'altro che non si acquisisce immediatamente dopo aver terminato un corso o semplicemente aver frequentato qualche evento di formazione, seppur importante, ma è ovviamente una delle competenze più importanti del nostro lavoro, ma che si acquisisce anche con il tempo. Ma la caratteristica principale è quella di saper rispondere, prima di tutto, alla domanda del formulario in modo completo, chiaro, comprensivo e soprattutto cercare di spiegare a chi sarà chiamato a valutare la tua idea progettuale, che nulla conosce di te, del soggetto proponente e soprattutto dell'idea che hai in testa, cercare di fargli capire in modo più chiaro possibile che la tua idea progettuale, per come è stata illustrata, spiegata e come il suo piano di attuazione è stato descritto, è quella che rispetto ad altri è più convincente, è più affidabile, è più soprattutto realizzativa di risultati attesi, che è poi il vero goal di ogni progetto europeo. Scrittura efficace significa anche conoscere i principi di management, gli strumenti, utilizzare anche modelli come penso per esempio all'analisi SWOT o piuttosto al quadro logico o piuttosto al piano PESTEL o alla matrice RACI, che sono tutti degli strumenti che in realtà provengono dal management aziendale molto diffuso a partire dagli anni 80, soprattutto negli Stati Uniti, ma che trovano nel nostro settore un'applicazione molto pratica perché sono strumenti che ti consentono di cristallizzare la tua idea progettuale e quindi di in qualche modo rendere, soprattutto a te, ma ancora di più importante a chi ti legge, a chi ti valuta, un quadro molto più chiaro, molto più completo ed analiticamente descritto della tua idea progettuale. Si acquisisce, come ho detto prima, attraverso percorsi formativi, noi ovviamente ne facciamo tanti, ma soprattutto attraverso la scrittura e quindi attraverso la pratica. Il primo progetto lo scriverai un po' così, il secondo già sarà meglio, il terzo comincerai a correggere alcune storture, il quarto anche successivamente magari a delle valutazioni negative che ti vengono consegnate perché il tuo progetto non è stato approvato, ma la Commissione europea per ogni progetto approvato consegna una valutazione molto tecnica, molto dettagliata perché ti evidenzia quelle che sono le storture, le criticità e le aree da migliorare. Quindi quello sicuramente rappresenta per te un'occasione straordinaria di miglioramento. Ma diciamo che l'obiettivo principale è cercare di essere in qualche modo molto chiari, molto analitici, perché lo capisco perfettamente, una cosa è avere un'idea in testa anche molto creativa, anche molto, anche un po' utopica, anche diciamo chi come me e tanti altri professionisti ha anche una visione un po' da sognatore, tra virgolette, che dobbiamo gelosamente conservare. Ecco, tutto questo deve diventare un progetto scritto in testo di 40, 50, 60 pagine. Terzo consiglio che mi sento di dare è quello di guadagnare tantissima esperienza sul campo. Significa andare, partecipare, vivere i progetti europei, magari già realizzati, già approvati, già in qualche modo in corso rispetto a delle associazioni o degli enti che l'hanno scritto precedentemente, che l'hanno vinto e che quindi lo stanno realizzando. Questo consente di capire nel pratico, guardare con gli occhi e partecipare in prima persona a quello che è poi la fase di implementazione di un progetto europeo. Quindi cercare di immaginare, di capire, ma anche semplicemente di sperimentare quello che avviene dopo l'approvazione. Perché un conto è scrivere un progetto, immaginarlo, ovviamente riportarlo al futuro e quindi faremo, diremo, organizzeremo. Un conto è vederlo poi come questo progetto che ha ricevuto un contributo e che quindi chiama i suoi promotori alla realizzazione e all'implementazione, ovviamente utilizzando il finanziamento pubblico, questo ti consente di avere una visione più completa di quello che sarà poi il post scrittura, post diciamo, candidatura del progetto e quindi auguratamente la fase di implementazione. È molto importante, ovviamente bisogna cercare delle organizzazioni che abbiano già vinto e gestito progetti. Noi in Idea Europa che abbiamo insomma la fortuna, ma anche il merito, mi permetto di dire, di scrivere e vedere approvati numerosi progetti ogni anno e quindi siamo poi chiamati alla fase di realizzazione. Diamo sempre la nostra possibilità sul nostro sito idaeuropa.it di partecipare laddove è possibile, magari a porzioni di progetto, porzioni di attività, in modo tale da iniziare in qualche modo anche a familiarizzare con quelle che sono poi le attività, le modalità di svolgimento di un progetto europeo. E ancora molto importante, iniziare a respirare un contesto in cui ci sono altri professionisti come te, o comunque iniziare a costruire quello che per me poi è fondamentale, ed è il quarto consiglio che do, cioè iniziare a costruirsi una propria rete professionale, perché questo lo ribadisco sempre anche nei miei corsi, nessun uomo è un'isola, a maggior ragione l'europrogettista che in qualche modo soffre spesso di solitudine, ma anche paga il fatto che non essendo una competenza è una professione assai diffusa in Italia, ma anche in Europa, e il rischio di isolamento è molto forte e l'isolamento, mio insomma, parere personale, non porta spesso a nulla di buono, ma invece la contaminazione, il confronto, diciamo, l'apprendimento osmotico, direbbe qualcuno, sono e continuano a essere, secondo me, elementi molto importanti per la formazione completa di un professionista, oltre al fatto che costruirsi una rete professionale ti consente di avere degli strumenti più agili nei casi in cui devi costruire un partenariato, per esempio internazionale. In quasi tutti i progetti europei c'è l'obbligo di costruire un partenariato europeo e quindi anche attraverso la creazione, l'implementazione, lo sviluppo di un proprio network individuale e professionale di soggetti che in qualche modo sono interessati o gravitano nel mondo dei fondi europei, questo ti consente poi anche di avere una rete da cui, appunto, a cui rivolgerti per realizzare, costruire ed implementare il tuo consorzio internazionale. Sviluppa competenze gestionali e interpersonali. Non bisogna solo saper scrivere, bisogna anche saper sviluppare altre competenze trasversali che sono propriamente in qualche modo rappresentative di una figura che è molto ibrida, perché non siamo scrittori, non siamo economisti, non siamo legali, non siamo inventori, siamo dei professionisti che hanno, o che comunque gli viene sottoposta un'idea molto vaga, molto, diciamo, rozza da un punto di vista tecnico, e dobbiamo trasformarla in presentabile, accettabile, chiara e precisa. E per fare questo bisogna anche saper sviluppare delle proprie competenze. Due in particolare a me mi piacerebbe sempre sottolineare. Il primo è la gestione del tempo. La gestione del tempo significa che ogni europrogettista sa che c'è una data molto importante, che è la deadline della scadenza del bando, oltre il quale quel tuo progetto non può essere più presentato perché la piattaforma banalmente si chiude e quindi non avrai più la possibilità di presentare la tua idea progettuale. E questo ovviamente è uno degli errori che non deve mai commettere l'europrogettista, soprattutto se lavora su commissione. Esempio classico, se un ente ti affida la scrittura di un progetto e tu la accetti, inizi a scrivere il progetto e poi per delle ragioni che sono ingiustificabili a questo punto non riesci nei tempi giusti a presentare il tuo progetto, quindi scade la scadenza e tu quel progetto non puoi più presentarlo, è sicuramente un errore imperdonabile. Quindi la gestione del tempo, perché molte volte apri una call, c'è scritto che il bando scade fra 3 mesi, c'è anche un atteggiamento, diciamo, di leggerezza, ma non comprendi il fatto che in quei 3 mesi possono succedere tante cose, debbono succedere tante cose, molto in parallelo tra loro. Da un lato la costruzione del partenariato internazionale, laddove se è necessario la costruzione del budget, e quindi ognuno di noi magari, chi più chi meno, ha delle competenze specifiche, la redazione vera e propria di un formulario che comunque richiede il suo tempo, la sua concentrazione, la sua correzione, la sua revisione, il rapporto con stakeholder o altri esperti e consulenti che debbono essere necessariamente coinvolti nella fase di definizione e di redazione dell'idea progettuale, la compilazione di eventuali allegati e quindi anche delle competenze banalmente tecniche, capire come funziona la piattaforma attraverso il quale poi andremo a candidare ufficialmente il progetto. Quindi la prima cosa è la gestione del tempo, non arrivare mai né in affanno, ma soprattutto neanche a ridosso della deadline. Questo ovviamente è molto importante per chi, come noi e come tutti i professionisti di Idea Europa, lavorano nello stesso momento su più progetti, ovvero magari capita una scadenza da qui a 2 mesi, da qui a 3 mesi, ma devi preparare e candidare 5, 6, 10 progetti. Quindi questo ti consente, è proprio obbligatorio per noi, non si può prescindere il fatto di avere un'organizzazione molto, molto ben dettagliata del tempo e delle tasche da svolgere. Altra, insomma, competenza trasversale che per me è molto importante è l'ordine, perché comunque quando si scrive un progetto bisogna collezionare documenti, collezionare allegati, avere comunque un ordine sia mentale ma anche pratico di archiviazione della documentazione, di conservazione dei file. È una cosa che ovviamente c'entra poco con la figura dell'europrogettista, ma vi posso assicurare che tutti i professionisti che ho conosciuto, o pseudo tali, che erano molto disordinati nella collezionare della documentazione, nel raccogliere e analizzare la documentazione obbligatoria. Quindi significa che in assenza di questo il progetto è inammissibile e quindi non viene nemmeno valutato. Tutte le persone che non avevano una buona gestione dell'ordine documentale alla fine non sono stati bravi neanche nella scrittura del progetto. Ovviamente imparare a gestire la complessità e l'incertezza. La roadmap che porta un professionista dal giorno in cui accetta di scrivere un'idea progettuale e di presentare un progetto al giorno della formale submission, quindi l'applicazione concreta, apply, in realtà è la candidatura ufficiale del tuo progetto, quindi vuol dire che quella prima task è finita, poi bisognerà attendere le settimane, i mesi di valutazione per appunto conoscere l'esito del tuo lavoro. Ovviamente un professionista non sta fermo in quei mesi, ma appunto si dovrà cimentare in nuove idee progettuali, nuove sfide professionali, quindi sarà alle prese con la scrittura e preparazione di altre idee progettuali. Però ecco, possono succedere tante cose, può succedere che un partner che era disponibile poi non lo è più, può succedere che l'ente capofila, ad esempio, cambi il suo legale rappresentante, quindi c'è la necessità di riavviare un discorso con il legale rappresentante o banalmente di predisporre la nuova documentazione. Può succedere, ad esempio, che anche banalmente problemi tecnici sulla piattaforma, oppure possono succedere delle cose nella tua vita privata o professionale che in qualche modo vanno a minacciare la tua roadmap che magari è ben definita. Quindi imparare a gestire le complessità che possono accadere durante tutta la fase di scrittura del progetto. Ho altri tre consigli. Il primo è specializzarti in un settore o un tema. Che cosa significa questo? Questo è il consiglio che do perché è il consiglio che, cioè, diciamo, la scelta che ho fatto e che rivendico, però ovviamente poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Nel senso che una volta che un professionista acquisisce delle competenze di scrittura di un progetto, quindi significa che sai esattamente come costruire un architrave, una infrastruttura progettuale. Quindi sai benissimo come rispondere alle domande, cosa vuole sapere il valutatore, come comunque ci si avvia a quel processo dall'idea, dalla trasformazione dell'idea che hai in testa o che hai in testa qualcun altro, al progetto scritto, definito, chiaramente redatto, c'è cioè l'utilizzo appunto di tecniche di scrittura dei progetti, che in qualche modo sono sempre le stesse. Quello che consiglio io è andare poi oltre, una volta acquisita la competenza di scrittura di un progetto, andare a specializzarsi in un settore, in un tema, diciamo, in un argomento in modo verticale per due motivi. Il primo perché così hai la possibilità di specializzarti ancora di più su quel tema, approfondire, lavorare, accettare sfide professionali che rientrano sempre in quell'ambito e quindi puoi sempre implementare e migliorarli. E secondo anche in una natura, diciamo, di tipo commerciale, interfacciarti con quegli enti che specificatamente si occupano di quell'argomento, di quel topic e quindi iniziare anche a settorializzarsi. Questo è l'esempio che faccio anche nei miei corsi. Un conto è un ristorante specializzato in pesce, un conto è un ristorante che fa pizza, carne, pesce, sushi, cucina esotica, cucina latina, eccetera, eccetera. Non che non sia buona, sono politiche diverse. Io ho preferito, da quando ho iniziato circa 10 anni fa, a tuttora oggi, di specializzarmi sul tema dell'educazione, della formazione, dell'antidiscriminazione e dei diritti civili in generale. Quindi non ho scelto un solo micro tema, ho scelto un ampio tema che chiameremo, insomma, in qualche modo promozione, protezione e salvaguardia dei diritti umani, che è anche il tema su cui mi sono laureato e comunque ho dedicato tanti anni di studio, a me più affini, anche in linea con la mia, diciamo, scala valoriale, e quindi ho preferito lavorare su quel tema. Questo non significa che io non sappia scrivere, cosa che poi mi è capitato ovviamente in altri, diciamo, incarichi professionali, di scrivere progetti per le pubbliche amministrazioni, o piuttosto nel campo della sanità, o piuttosto nel campo delle arti figurative e creative. Ovviamente ho accettato quegli incarichi anche per, insomma, misurarmi con sfide diverse. Fortunatamente negli anni sono andate bene anche queste esperienze, però se posso scegliere e se preferisco scegliere, insomma, mi piace lavorare su alcuni temi. Mantenere un approccio etico. Quando si parla di fondi europei troverete sempre due categorie tra le tante: chi non ci crede, chi è dubbioso, chi è scettico, ma ovviamente nulla può davanti poi al fatto che quel progetto tu lo realizzi e realizzandolo metti il logo della Commissione europea, lo realizzi grazie al contributo della Commissione europea, quindi non può in qualche modo controbattere sull'inesistenza o l'inutilità o la difficoltà di percepire dei finanziamenti europei. E Noi come Idea Europa in questi anni abbiamo ottenuto contributi superiori ai 6.823.000 euro, che sono stati tutti destinati alla progettazione e alla realizzazione delle attività, e quindi nessuno che si interfaccia con Idea Europa può comunque dire la frase: i fondi europei non arrivano, i fondi europei non esistono. Secondo approccio, ovviamente, è l'approccio etico. Parliamo di finanza pubblica, parliamo di soldi pubblici, soldi dei cittadini, dei contribuenti dello Stato, e che quindi dobbiamo tenere a mente sia in un'ottica meramente professionale, cioè noi stiamo scrivendo un progetto per chiedere un fondo pubblico, un ente pubblico che ha un interesse pubblico e che quindi ha anche l'esigenza di andare poi a spiegare perché è stato finanziato questo progetto. Questo è importante perché in parte quasi tutti i formulari lo chiedono, per andare a sottolineare quello che è il valore aggiunto europeo e in qualche modo il perché un ente pubblico dovrebbe supportare un'organizzazione privata e supportarla poi per la realizzazione di quel progetto e non altri. E poi ovviamente, ma questo ovviamente lo dice i codici penali, ma comunque tutti i regolamenti, mantenere un approccio leale, corretto e trasparente della gestione finanziaria dei progetti. Questo ovviamente non solo viene imposto nelle attività di rendicontazione, ma ne vale anche la tua carriera professionale, il rispetto che viene dato agli utenti e gli stakeholder che si interfacciano con te, e soprattutto al fatto di continuare a lavorare bene in modo corretto e leale in questo settore. Ultimo grande consiglio prima di chiudere questo podcast è: sii paziente e persistente. In questo podcast e in nessun altro canale di Idea Europa su YouTube, su Instagram, eccetera, troverete mai da me pronunciata la parola: è facile, è veloce, non ci vuole niente, ti svegli, vai a dormire e ti svegli ricco. Tutte queste cose non le sentirete mai dalla mia parola, dalla mia bocca, semplicemente perché non sono vere. È un lavoro ovviamente alla portata di molti, non voglio dire di tutti, è un lavoro che di fatto non ha barriere di entrata, ovvero nessuno ti chiede il curriculum o il titolo di studio o le esperienze pregresse per iniziare questa carriera di europrogettista. E questo è anche il bello: il team, per esempio, attuale di Idea Europa è composto da tanti professionisti con background e titoli anche accademici totalmente diversi tra loro. E questo è diciamo, una fonte di arricchimento. Ma scrivere un progetto richiede tempo, richiede acquisizione di competenze, richiede di commettere molti errori, sbagli, dimenticanze, progetti non approvati, frustrazione, però alla fine paga. E questa è la cosa importante. E quindi io dico sempre, lo dico anche nei miei corsi, e cioè: scrivi il tuo primo progetto, farai 100 errori, poi te lo valutano e ti dicono che questi 100 vanno corretti, e lo rifai, lo ripresenti e in qualche modo sei persistente, e poi a un certo punto lo ripresenti, viene ancora bocciato ma con un punteggio un po' più alto perché hai fatto meno errori, allora lì sei a cambiare, a correggere, a migliorarti. Nel frattempo hai partecipato a eventi, hai fatto networking, hai conosciuto altre storie, altre facce, altre dinamiche, e soprattutto stai acquisendo consapevolezza del fatto che era un mondo a te oscuro e che adesso quantomeno riesci a presentare un progetto. Poi arriveranno le prime approvazioni e poi continuerai a crescere, a migliorare, ad andare anche di livello, cioè quindi se all'inizio scrivi progetti per un valore di 60.000 euro di contributo, arriverai nell'arco di 2-3 anni a scrivere per 3-4 milioni di euro, ed è una durata più complessiva, più alta. È un percorso che paga. Mi sento ovviamente sia come storia personale, ma anche con tutti i professionisti che in qualche modo hanno ruotato e ruotano tuttora insomma, intorno a Idea Europa, che è alla fine veramente vince chi resiste. Quindi mettetevi in carreggiata, noi siamo qui. Se avete dubbi, perplessità o curiosità, potete scriverci, e soprattutto se vi è piaciuta questa puntata, me lo potete dire, così la faccio, la correggo. Grazie a tutti e a presto, alla prossima puntata.